certi. Questa sera sapete che doveva essere l'ultima lezione del ciclo Le religioni e la salvezza, che si chiude con una lezione della professoressa Roberta De Monticelli sulla questione della salvezza nella filosofia, non più vista dal punto di vista delle religioni, ma dal punto di vista del pensiero religioso interno alla filosofia. Grazie del suggerimento. Sapete anche che ci sarà invece una prosecuzione del ciclo a marzo. Il 10 marzo ci sarà una lezione del padre Enzo Bianchi della comunità di Bose, che parlerà del tema sempre della salvezza, sotto il titolo Quale salvezza? Salvezza da che cosa? E sarà sempre alla stessa ora di questo ciclo, alle 17:45, in questa sala. Ricordo anche che questo ciclo è stato organizzato insieme con la Fondazione Cultura Palazzo Ducale di Genova dal Centro Studi Antonio Balletto. E il Centro Studi Antonio Balletto è nato per iniziativa di Balletto, ma le sue attività sono un po' iniziate sotto il segno della perdita di questa spinta con la scomparsa di Don Antonio Balletto 2 anni fa. E le prime iniziative, 1 anno fa, sono state per la commemorazione della dipartita di Don Balletto, è avvenuta il 1 marzo 2008, che cade appunto la prossima settimana. Come avrete visto dall'avviso che era sulle sedie, il 1 marzo, sempre alle 17:45, nella sala a fianco del Minor Consiglio, ci sarà un ricordo di Don Antonio Balletto con la presentazione del libro Sacerdoti nella città, esperienze di umanesimo cristiano, che raccoglie scritti, interviste di Don Balletto e di Don Piero Tubino, un prete, come sapete, molto amico di Balletto, con il quale hanno compiuto dei percorsi comuni, e amici e collaboratori per tanti aspetti. Il libro è curato da Salvatore Vento. Quindi c'è anche questo appuntamento che ci permetterà di ricordare ancora la figura di Don Balletto. Ricordo ancora che è possibile, se si vogliono sostenere le iniziative del Centro Studi Balletto, è possibile iscriversi al Centro Studi, che è un'associazione aperta a quelli che ne fanno richiesta. Se ci sono degli studenti in sala, mi sono dimenticato di dirlo nelle volte precedenti, possono venire da me, io raccolgo le firme per le questioni che loro sanno dei crediti, che è una questione interna all'università. Io adesso qui devo presentare con grande piacere che presento la relatrice di questa sera, la professoressa Roberta De Monticelli, che insegna filosofia teoretica, etica, insomma un po' filosofia, diciamo così, filosofia della persona all'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, e ha insegnato parecchi anni all'estero, all'Università di Ginevra. È una personalità internazionale di grande spessore, che viene da studi fenomenologici, ha iniziato con libri su problemi della conoscenza, della mente, dell'intelligenza, e poi si è spostata su questioni di carattere ontologico. Il primo libro è Dottrine dell'intelligenza, intorno a Frege e Wittgenstein, e poi sul problema dell'individuazione, tra ontologia e logica, su Leibniz, Kant e la logica modale, E poi, questi filoni sono continuati, ovviamente, non è che ha abbandonato questi filoni in una serie di libri come un libro che ho scritto in francese, L'avenir della fenomenologie, Meditazione sulla connaissance personnelle, L'avvenire della fenomenologia, Meditazioni sulla conoscenza personale. In Francia, penso che sia l'edizione italiana di Guerini, uscita nel 98, però poi è iniziato un po' anche la nostra conoscenza, anche se di persona non ci siamo conosciuti, un altro filone della sua meditazione, più di tipo spirituale, un tentativo di ricollegare questo filone fenomenologico personale con la vita, con la meditazione personale di ciascuno sulla vita, sulla felicità o sulla infelicità. Il primo libro, Il richiamo della persuasione, il sottotitolo significativo Lettere a Carlo Michael Stetter, è stato pubblicato proprio nella collana di filosofia della casa editrice Marietti, che era diretta allora, come sappiamo, da Don Antonio Balletto, e io ero tra i suoi collaboratori, ovviamente. E mi fa piacere che sia stato proprio poi il primo di un lungo percorso che l'ha portata ad approfondire anche questo filone con vari libri. Vedo qui tra i titoli L'ordine del cuore, Etica e teoria del sentire, L'allegria della mente, dialogando con Agostino, Nulla appare in vano, Pause di filosofia, Il sapere del cuore, fino in fondo al libro più recente, che è del 2009, La novità di ognuno, persona e libertà. Non ho citato ancora un libro che mi sembra interessante, Dal vivo, Lettere a mio figlio sulla vita e sulla felicità, perché ci indica anche come la professora De Monticelli è riuscita a raccordare, cosa che riesce raramente, anche con la sua vita personale, con l'insegnamento della filosofia, la meditazione filosofica. La filosofia, appunto, come riflessione, insieme anche come meditazione, come aiuto alla meditazione di ciascuno, anche delle persone che non sono preparate. In questo senso c'è anche un libro, Esercizi di pensiero per apprendisti filosofi, che credo che possa essere indicato anche in questa direzione, accanto ad altri che sono ancora di nuovo in quel filone più classico anche della ricerca fenomenologica, come L'ontologia del nuovo, un altro libro. Poi un'altra cosa interessante per noi è un intervento più diretto nella discussione religiosa. C'era stata una polemica, una sua rottura, insomma, con la gerarchia cattolica, e da questo è nato anche una lettera aperta che poi è stata pubblicata, un libretto bellissimo che io invito a leggere, sullo spirito e l'ideologia, Lettera ai cristiani. Io ho fatto una breve presentazione raccontando questi libri, ma dai libri si vede tutta, insomma, una vita di pensiero offerta al pubblico, offerta a tutti. Quindi è molto piacere che accogliamo qui la professoressa De Monticelli, ci apprestiamo ad ascoltarla, e ringraziandola per la sua adesione alla nostra iniziativa, do senz'altro a lei la parola.
Grazie davvero a Gerardo Cunico per questa bellissima introduzione. Io sono onoratissima di essere qui, grata della bellezza di questo posto, così, della vostra presenza. Spero di non deludervi troppo dopo una presentazione, ahimè, troppo impegnativa. Vorrei proprio, se potessi, dedicare anche questa chiacchierata alla memoria di Don Balletto, che è rimasto, la cui figura è rimasta sempre veramente profondamente viva, insomma, in me, nel mio cuore, la gratitudine profonda per questo primo libretto, veramente così, un'incursione molto giovanile, che aveva tutti i pregi e i difetti di una qualcosa del genere, e che Don Balletto prese generosissimamente sul serio, e da allora in qualche modo sì, è rimasto fra le mie cosette, insomma, forse quella preferita, perché era piaciuta così a lui in maniera così generosa e gratuita, ecco, specie di piccola grazia che a quei tempi. E certamente, ecco, venendo qui ho ripensato a tutta questa vicenda. Io oggi ho un tema molto impegnativo, anche perché voi avete, molti di voi immagino che hanno seguito le sedute precedenti, hanno certamente come dire, affrontato sotto molteplici luci il tema della salvezza. Oggi toccherebbe affrontarlo sotto la luce filosofica, e dovrebbero tremare le vene ai polsi a chiunque si appresti a farlo, ma io ho pensato di cominciare così, con una piccola favola, una piccola, in realtà un racconto ben noto, un racconto di un grande autore, è un racconto che invito tutti ad andarsi a rileggere se l'avete già letto, oppure a leggere se avete la fortuna di non averlo ancora letto, ed è la pagina, perché sono poche pagine questo racconto, di Kafka, la cosiddetta leggenda dell'uomo di fronte alla legge, intitolato anche La legge, no? Dove si racconta, è una specie di variazione quasi talmudica, una specie di parabola, di midrash, si racconta di un uomo che voleva entrare nella legge, e di fronte alla prima porta della legge trova un imponente, terrificante custode che gli dice: io sono l'ultimo di un numero enorme di custodi che sono sopra di me, se vuoi entrare accomodati, ci sono tante tante porte dopo di me. E l'uomo non osa e si siede davanti alla porta della legge, sperando, come spesso succede, non è vero, ai personaggi di Kafka, che finalmente a qualcosa avvenga, no? Arrivi la lettera dell'imperatore, arrivi la chiamata, arrivi in qualche modo il messaggio. Aspetta, quest'uomo aspetta molto tempo, tutta la vita. Verso la fine di questa lunga attesa, la fine semplicemente perché gli anni passano e con essi la vita stessa, e quest'uomo, che non ha osato andare oltre nella porta della legge, vuole però porre un'ultima domanda al custode della legge, e gli dice: ma senti, ma io ho passato qua davanti tutta la vita, ora tutti gli uomini vogliono entrare nella legge, come mai non ho visto nessuno che come me venisse a cercare di entrare nella legge? E il custode risponde: perché questa porta era destinata a te e soltanto a te, e ora vado a chiuderla, perché naturalmente la vita è finita. Ecco, questa leggenda finisce così, e io credo che con, insomma, l'arte che hanno sempre i grandi narratori, i grandi poeti, diciamo, ci rinvia a qualche cosa che in fondo conosciamo bene, a un tipo di ricerca, attesa, a un modo di osare e non osare, a una forma di esperienza cui ben si attaglia la coppia salvezza-perdizione. Quest'uomo, in definitiva, sembrerebbe perduto, la sua vita è finita e non è entrato nella legge. Ecco, io parto da qui perché il tipo di filosofia di cui, lo stile, diciamo, di pensiero che io pratico e che si chiama fenomenologia, come ha ricordato Gerardo Cunico, ha molti modi di affrontare, diciamo, i problemi, soprattutto a molti oggetti diversi, ma ha un'unica, come dire, ispirazione metodologica di fondo. Se vuoi occuparti di qualcosa, cerca dapprima di ravvivare, come dire, l'esperienza che tu hai di questo qualcosa, l'esperienza prefilosofica, preriflessiva. E l'esperienza, in questo caso certamente evocata dalla parola del poeta, è certamente un'esperienza piuttosto frustrante, ma anche un'esperienza frustrante è certamente meglio di niente, se sappiamo a che cosa può assomigliare, diciamo, una frustrata ricerca di salvezza, sappiamo meglio a che cosa indirizzare il nostro pensiero. E io ho pensato di, queste sono idee che mi sono venute mentre venivo a Genova, avevo preparato un testo un pochino diverso, un pochino più accademico, poi ho pensato che era meglio procedere davvero più da fenomenologi, e cioè appunto in questa maniera, sfruttando prima di tutto quel poco o quel tanto che noi sappiamo dell'oggetto che vogliamo poi portare a maggior consapevolezza, a maggior luce anche di concetto, di pensiero. Ora, i filosofi che io frequento non si sono in particolare occupati molto di questo tema, con forse una sola grande eccezione, e naturalmente i suggerimenti che io prenderò li prenderò soprattutto da questa grande eccezione, che in realtà ha creato poi un piccolo grappolo di come dire, filosofi particolarmente attivi in questo tipo di ricerca, che voglio etichettare subito col suo nome, la fenomenologia della religione. E io parlerò a partire, diciamo, da testi di questi filosofi, il più grande dei quali è in definitiva un filosofo assai meno praticato, letto, noto, insegnato di quanto dovrebbe, essendo veramente una stella di prima grandezza, credo, nella filosofia del Novecento. Il suo nome è Max Scheler e costituisce un po' con Edmund Husserl una delle due grandi anime della corrente di pensiero che viene chiamata fenomenologia. Lo cito anche perché è da pochi mesi uscita la ritraduzione italiana, appunto, della opera fondamentale che Max Scheler ha dedicato alla, diciamo pure, all'esperienza, possiamo dire più in generale spirituale, diciamo più in particolare religiosa. E questo libro ha come titolo L'Eterno nell'uomo, ed è una raccolta di saggi che Scheler scrisse intorno agli anni 20, nel 21, intorno ai primi anni degli anni 20. Ma ci sarà presto un'uscita, questo libro è stato pubblicato recentemente da Bompiani, testo a fronte, quindi è un immenso volumone in due lingue, ed è comunque un testo che vi consiglio caldamente per le ragioni che vedremo. Molto più leggero, cioè prima quindi una piccola professorale, diciamo, bibliografia, è il testo di un pensatore minore certamente, ma molto illuminante in questo rispetto. Si chiama Jean Hering, è di origine alsaziana, scrive anche lui in quegli anni, divenne in realtà pastore a Strasburgo, ma fu prima allievo di Husserl, e uscirà presto, sempre da Bompiani, un piccolo libro che si chiama fenomenologia e religione. E infine il terzo piccolo libro che fa parte di questa galassia è l'ultimo libro di un'autrice in realtà ben nota, non solo per ragioni filosofiche ma perché così addirittura ha avuto l'onore degli altari, e cioè Edith Stein. E questo libro è il suo ultimo scritto, è una meditazione, diciamo così, sulla fenomenologia della mistica propriamente detta, e si chiama Vie della conoscenza di Dio, è uscita qualche anno fa la traduzione dalle edizioni deoniane. Chiudo con la bibliografia per rubare subito a uno dei miei autori una frase che mi sembra bellissima e che vorrei mettere un pochino a motto delle cose che adesso proverò a dirvi sul tema della salvezza. E magari ecco un motto che anche quello dedicherei ad Antonio Balletto, forse gli sarebbe piaciuta questa citazione. E dice esattamente, vorrei non sbagliare perché è molto bella nella sua assoluta semplicità: il bene rimane sempre più sconosciuto del male. Adesso ripensiamo alla favola kafkiana. Che cosa non ha conosciuto l'uomo che non ha osato entrare nella porta della legge, che non ha capito che quella era la porta destinata a lui? Quest'uomo non ha conosciuto il bene nel senso del suo proprio bene, quello che gli era destinato in un certo modo. Diciamo, la mia riflessione si muove intorno a questo punto. Perché così spesso non osiamo aprire la porta che proprio e solo a noi era destinata? E perché allora, quindi, come conseguenza di ciò, il bene rimane sempre più sconosciuto del male? In fondo il male è una cosa un po' da omnibus, è abbastanza uguale dappertutto. E invece ecco l'idea che vorrei mettere con voi a fuoco e che nel pensiero dei fenomenologi molto si collega a quella di salvezza, è l'idea che il bene rimane sempre così sconosciuto perché è sempre così intimamente legato alla destinazione personale degli individui, ma troppo, troppo spesso gli individui, le persone umane, declinano, si distraggono, si perdono prima di arrivare, diciamo così, alla loro porta o di entrare nella loro porta. Ecco, Max Scheler, come altri fenomenologi e come credo tutti voi, tutti noi, insomma, no? È un filosofo però che ha espresso in maniera vivida, in alcune sue pagine, il senso quasi struggente che credo ciascuno di noi provi di tanto in tanto, di quelle che sono appunto le vite non fiorite, le vite perdute, le vite non salve, ma che salve avrebbero potuto essere in qualche modo. Se vogliamo già introdurre questo tema, le vite che hanno, fra virgolette, fallito la loro, fra virgolette, vocazione. E come secondo, diciamo, esergo di questa riflessione su questo tema delle vite non fiorite o perdute, vorrei mettere un'altra frase un po' misteriosa, sempre di Max Scheler, che forse anche questa sarebbe molto piaciuta a Don Balletto, e che dice: ogni amore è un amore di Dio ancora incompiuto. E non resta lì, dice: un amore addormentato, stupefatto, in qualche modo fermato sul suo cammino. Addormentato, stupefatto, sono aggettivi in realtà molto che descrivono molto bene la situazione di certi personaggi kafkiani. Pensate al processo, pensate al castello, come di fronte all'essenziale il personaggio in qualche modo si distrae. All'ultimo momento, quando è lì per, si addormenta. Un amore stupefatto, addormentato, incompiuto. Va bene, queste sono cose francamente un po' misteriose, non so se siete d'accordo, e sono solo così, diciamo, spunti, no? Buttati lì per questa riflessione, che adesso invece, diciamo, riparte un po' da zero, dopo tutte queste piccole, come dire, accenni o spunti di riflessione che teniamo lì per tornarci su, e così con un pochino più di metodo. Salvezza è il nostro tema, e la parola salvezza anzitutto, che è quella che ci serve per mettere a fuoco la cosa di cui vogliamo parlare, è terribilmente ambigua, nel senso che la usiamo in molti modi. Ecco, di questi molti modi io ho provato, come credo chiunque di noi farebbe se ci pensasse un attimo, a isolare soprattutto due sensi. Se vogliamo proprio schematizzare, un senso che mi sarà poi più utile sviluppandolo in relazione a qualcosa di veramente fondamentale in filosofia, e un senso che invece è più legato, diciamo, alla radice come dire, religiosa, o nell'esperienza religiosa, più in generale nell'esperienza spirituale, del termine salvezza. Allora, cosa sono questi due sensi? Vabbè, diciamo, nel primo, ma proprio anche nel senso, se volete, più banale del termine, salvare, no? Ecco, preservare, conservare, salvaguardare, al limite anche nel senso più banale, quando voi finite un lavoro, ormai tutti noi lavoriamo al computer, lo salviamo, non è vero? Ecco, che cosa è il punto di questo senso generico e pervasivo e anche piuttosto banale, che diciamo, ecco, mette sotto i nostri occhi qualcosa come un, appunto, conservare senza trasformare? Senza trasformare, salvare, no? Si salva un testo, si salva. Quindi il senso della, appunto, conservazione, della salvaguardia, del preservare, ma se vogliamo variare su questo anche, certo, del custodire, del raccogliere, del proteggere, via via che riflettiamo, cioè una dimensione, quella del salvare anche in questo senso più generale, che ha certamente tutta una sua fenomenologia anche eticamente rilevante, anche nobile, eccetera. Tanto per essere subito eruditi, mettiamoci vicino una parola tedesca. In questi casi un filosofo tedesco userebbe espressioni come Rettung o come Bewahrung, Bewahren. Lì, fra l'altro, in Bewahren c'è la radice di var, vero, no? E in qualche modo questa anche un poco ci interessa. Lasciamo lì per il momento, sotto questa etichetta, diciamo, la conservazione senza trasformazione, questo primo senso di salvare. E veniamo al secondo. Vabbè, il secondo, salvezza, salute. Io addirittura insegno in un'università che si chiama Vita Salute, che mi sembra veramente eccessivo. Cioè, vita Salute. Comunque, Vita Salute San Raffaele e tre. Ecco, salute, salvezza. Questo, ahimè, in tedesco si dice Heil, e dico ahimè perché tutti ricordano Heil Hitler, ma perché semplicemente vuol dire, appunto, come nelle lingue invece nostre, il senso in cui si dice anche salute, no? Il saluto, il dantesco saluto alla donna gentile. Ecco, che cos'è questo senso? Come, diciamo, possiamo variarlo aggiungendo o variando, appunto, sinonimi di questo? Beh, possiamo evocare parole come redenzione, no? Erlösung, che vuol dire però anche, appunto, in qualche senso Erlösung, sciogliere, liberazione. E qui c'è una, come dire, un campo di parole, ovviamente tutte hanno, come dire, nessi l'una con l'altra, è un campo semantico che troviamo, diciamo, nell'ambito del discorso religioso e spirituale, si lega, appunto, a termini come appunto chiamata, vocazione, in tedesco Ruf, o addirittura Beruf, elezione, Erwählung, missione, Sendung, ma appunto anche liberazione, Erlösung, ma poi di più, perché insomma cos'è quest'idea della redenzione, del riscatto, di una salvezza che in qualche modo trasforma? Ecco, qui c'è un'idea molto diversa dalla precedente, non è conservazione senza trasformazione, ma semmai appunto un, come dire, trasformazione radicale di ciò che è salvato, tant'è che usiamo spesso parole in questo contesto come rinascita, appunto ricreazione, rinnovamento. Ecco, bene, abbiamo qui due sensi, dunque il secondo chiaramente è più legato, diciamo, all'esperienza religiosa. Il fatto di aver accumulato però una serie di parole non ci aiuta più che tanto a vederci chiaro, no? E quindi adesso cerchiamo di incamminarci su un piccolo percorso che dovrebbe aiutarci a chiarire in definitiva entrambi i sensi e forse, se riusciremo a farlo, un pochettino l'uno per mezzo dell'altro. Nel senso, e qui torno al primo, no? Questo nostro, diciamo, conservare senza trasformare, prima etichetta, il secondo, accordiamoci sull'etichetta provvisoria, diciamo, la salvezza come trasformazione. Dovremmo subito aggiungere di sé, mentre in primo senso, diciamo, non è connotato con il riferimento necessario a un elemento personale, il secondo lo è. Ecco, quindi queste due etichette le lasciamo lì e cominciamo subito a riflettere un po' sul primo senso, che non va assolutamente sottovalutato. Perché, come dire, è il senso che, come anticipavo, ha una versione nobile e del tutto pervasiva in filosofia, che poi alla fine, in definitiva, è anche il mio mestiere. Diciamo che ha una versione, un'accezione in cui in certo modo salvezza, sia pure in questo più primo senso, coincide con l'aspirazione profonda del filosofo come tale. Tanto è vero che questa espressione la troviamo subito anche in greco, sozein. E dove la troviamo? Nella più famosa espressione che Platone dedica al compito della filosofia, sozein ta phainomena, salvare i fenomeni. Salvare i fenomeni. Cosa vuol dire salvare i fenomeni? Ecco, appunto, voi sapete che la filosofia platonica, ma quindi poi tutta la nostra filosofia, nasce nel cuore di una delle più terribili battaglie, no? Che potremmo dire la ragione umana ha sostenuto con se stessa. E questa battaglia è quella, diciamo, del logos filosofico, della ragione che vuole in qualche modo, appunto, logon di donoi, dar ragione, spiegare e comprendere ciò che vi è, ciò che esiste, no? Quindi conoscere il mondo, la battaglia, che questa ragione che aspira a dar ragione di tutto ciò che esiste, combatte contro cosa? Beh, contro chi nega questa possibilità. E chi nega questa possibilità? La filosofia platonica si afferma, no, nella polemica vigorosa del filosofo contro quella che potremmo chiamare l'eterno Gorgia, che è nel filosofo stesso. Gorgia il nichilista. Chi è Gorgia? È l'autore del primo trattato sul nulla. Il famoso trattato di cui restano nella nostra memoria tre tesi. Nulla vi è, o forse nulla è vero. Se anche qualcosa fosse vero, non sarebbe conoscibile. E se anche fosse conoscibile, non sarebbe esprimibile. No, questo è il nulla di Gorgia. Le tre tesi, la negazione della verità, dell'esistenza di verità, della conoscibilità di verità, dell'esprimibilità di ogni conoscenza, queste tre negazioni contro le quali si afferma il pensiero platonico. Si afferma nel senso che nasce da una lotta, in qualche modo anche interiore, cioè il Gorgia è un po', no, come il sofista, il retore è dentro il filosofo, contro questa sua anima il filosofo combatte per affermare invece la luce del logo stesso, contro la sua scettica messa in questione, il dubbio radicale che ciò sia possibile, render ragione di ciò che vi è, cercare il vero come fondamentale Zendong, missione del filosofo stesso. Ecco, allora, l'abbiamo fatta un po' da lontano, ma che cos'è la fenomenologia se non sostanzialmente la ripresa di questa grande idea di cosa sia la filosofia? Sozein ta phainomena, addirittura nel nome c'è quest'idea che il filosofo è in definitiva precisamente un salvatore di che cosa? Ecco, molto platonicamente potremmo dire dell'essenziale nel fenomeno. Cosa vuol dire filosofare? Come si distingue il filosofare dal fare scienza? Sono entrambe due imprese di ricerca di conoscenza, no? E ricerca di conoscenza vuol dire ricerca del vero, di verità al plurale. Conoscenza è in definitiva, come diceva Platone, opinione vera, ma anche dotata di ragione, giustificata, che io riesco a giustificare, di cui riesco a giustificare l'asserzione come vera, no? Io dico questo è vero perché do la ragione per cui lo ritengo vero, e se diciamo la mia ragione in qualche modo si impone sulle ragioni contrarie, perché è evidente a ciascuno, perché ciascuno può ritrovare l'evidenza di ciò che viene detto e quindi la ragione per dirlo, ecco che questa opinione è non solo, a quanto sembra, vera, ma anche giustificata. E questa è la conoscenza che sia il filosofo sia lo scienziato cercano, ma in due modi diversi. E dov'è la differenza? E ecco, per dirla in breve, nel modo in cui Husserl e i grandi fondatori, insomma, di questo stile di pensiero che è la fenomenologia, insomma, ci riassumono questa vicenda, l'idea è precisamente che il filosofo è un salvatore di essenze, che cioè per lui la conoscenza non consiste tanto nello spiegare perché questo o quello succede, ma nell'aiutarci a comprendere che cosa sia l'essenziale di questa o quella cosa. Quando il filosofo chiede cos'è giustizia, quando il filosofo chiede cos'è virtù, o cos'è scienza, o cos'è una persona, o cos'è il volere, cos'è una decisione, cos'è un pensiero, cos'è il linguaggio. Ecco, sono tutte domande filosofiche, sono domande che mirano all'essenziale in una disparata serie di fenomeni in cui si manifesta la cosa di cui stiamo cercando, la conoscenza essenziale, appunto. E allora Sozein ta phainomena diventa una nuova affermazione, diciamo così, di una speranza antiscettica, contraria allo scetticismo, alla tesi di colui che dice non c'è possibilità di conoscenza dell'essenziale, perché l'essenziale non c'è, in particolare non è dato trovarlo a partire dai phainomena, da ciò che si mostra, ciò che si vede, ciò che si dà nell'esperienza. Phainomena è proprio il visibile, no? Il dato dell'esperienza comune, quotidiana, eccetera. E qui entriamo in un mondo già molto vicino a noi, perché che cos'è in fondo la grande, come dire, la grande scoperta della fenomenologia? Che lo scetticismo che in definitiva ci corrode e continua a corroderci Non si combatte attraverso degli argomenti knockdown, ma si combatte attraverso un mutamento di atteggiamento rispetto proprio al problema fondamentale di quale sia il rapporto fra ciò che appare, il fenomeno, ciò che si vede, ciò che si mostra, il visibile, eccetera, e l'essenziale, ciò che in qualche modo viene manifestato dal fenomeno stesso o la realtà che il fenomeno è supposto, diciamo così, mostrare parzialmente, inadeguatamente, eccetera. E qual è questo atteggiamento diverso? Beh, oggi configura oggi lo scetticismo in due grandi, diciamo, modi del nostro pensiero, se volete, due aspetti della nostra mentalità contemporanea. Da un lato una filosofia, diciamo così, della cultura che ritiene che in definitiva non ci sono fatti, ma solo interpretazioni. Tutto è interpretazione, tutto è linguaggio, tutto è appunto cultura e quindi in definitiva in un certo senso è soggettivo, magari appunto è relativo a questa cultura, a questo momento della storia, a questo modo di vedere, eccetera, ma in sé non c'è niente. E l'altro aspetto della nostra mentalità è quello che è più, diciamo, vicino a una filosofia, possiamo dire, della natura, che cioè dice: guarda che il mondo che tu tocchi, vedi, nel quale agisci, il mondo della tua esperienza quotidiana, è un mondo di puri e semplici epifenomeni, non fenomeni. Cosa vuol dire epifenomeni? Che non c'è nessun fondamento reale, che cioè tutta la tua esperienza quotidiana è in qualche modo illusoria. E perché in definitiva la nostra conoscenza scientifica, i nostri progressi scientifici ci hanno illuminato su questo, nulla di ciò che appare alla nostra esperienza quotidiana è realmente così come appare, a tal punto le cose come stanno sono diverse dalle cose come appaiono, che oggi tutta intera la nostra immagine di noi stessi è seriamente messa in questione rispetto a una certa tradizione. Si tende oggi a considerarci tutti, in ultima analisi, quella polvere di stelle di cui siamo fatti. In ultima analisi tutti noi siamo fatti, no? Di atomi piuttosto riciclati, piuttosto antichi. E non c'è dubbio che in ultima analisi siamo fatti di questo, ma siamo perciò anche soltanto questo? Siamo cioè, diciamo così, ciò che è studiabile solo a partire dalle scienze cosiddette dure, dalle scienze della natura, che in ultima analisi si riconducono alla fisica, e quindi ecco, possiamo arrivare fino alla neurobiologia e dire che oggi studiamo bene quello che accade nei nostri cervelli e a questo riconduciamo tutta la nostra vita mentale e personale, ma la maggior parte di coloro che riflettono su questo arrivano a conclusioni completamente di demolizione della immagine che in qualche modo è ancora piuttosto diffusa e spontanea nell'esperienza comune che abbiamo di noi stessi, come degli esseri in primo luogo sostanzialmente capaci di libera decisione, libera scelta, agire per delle ragioni di ogni tipo, fra cui anche ragioni morali, e così via. Centri quindi in qualche modo di azione sensata, ragionevole, non integralmente spiegabile attraverso i mezzi delle scienze naturali, che non hanno certamente a che fare né con libertà né con decisioni, ma con eventi e con leggi più o meno meccaniche. Detto questo, quindi, oggi lo scetticismo si configura in questi due modi e a questo punto si capisce che non è poi così banale l'idea di salvare i fenomeni, intendendo con ciò salvare l'essenziale che in essi si manifesterebbe, e cioè in qualche modo rendere di nuovo attendibile la nostra esperienza quotidiana, la nostra conoscenza in quanto, come dire, esseri che attraverso l'esperienza e il senso comune, attraverso, sono aperti a un mondo reale e in qualche modo con questa realtà in contatto, quindi capaci di approfondire, conoscere di più. In definitiva, la nostra vita può davvero essere interpretata come un cammino di conoscenza, certo in ambiti diversi, ma in ultima analisi un cammino anche di maturazione umana. Questo è possibile se e solo se la nostra esperienza comune è attendibile, se i fenomeni parlano realmente delle cose, se non è vero che sono solo epifenomeni e che siamo in un mondo simile a quello descritto per esempio da un film come Matrix, dove tutto quello che noi crediamo di vedere, toccare, afferrare, eccetera, altro non è che un sogno condiviso alla Cartesio, realtà puramente virtuale, e dietro di quella ce n'è una che assolutamente non assomiglia, no? E quindi noi siamo come irretiti in un'illusione onirica condivisa, certo, a differenza dell'ipotesi di Cartesio, ma pur sempre illusoria. Ecco, quindi la posta del salvare i fenomeni nel primo senso è grande, è l'attendibilità della nostra esperienza. È aperta al vero o non lo è? Ecco, allora qui, quanto tempo ho? Non so quanto ne ho già consumato e spero di non annoiarvi troppo. Qui diciamo ci sono due modi di interpretare l'opera del filosofo come il salvatore di essenze, e sarò su questo rapidissima. Corrispondono un po' alle due anime della fenomenologia, e l'una è quella che possiamo attribuire a Husserl, la via socratica. La via socratica è quella che interpreta questo costante salvare l'essenziale nel fenomeno come un costante giustificare le nostre convinzioni, le nostre convinzioni più o meno, diciamo, esplicite, più o meno chiare a noi stessi, quelle in particolare non solo sui fatti che ci circondano, ma le nostre convinzioni, diciamo, che motivano le nostre decisioni, le nostre azioni, quindi le nostre convinzioni, diciamo così, di valore e le nostre convinzioni sul da farsi, di dovere, se vogliamo. Tutte queste convinzioni più o meno esplicite, più o meno chiare, sono quelle, diciamo, di cui viviamo, con cui viviamo. Ecco, per Husserl come per Socrate, il compito essenziale del filosofo sta nel chiedere: questo che dici, perché lo dici? Questo che fai, perché lo fai? Dammi ragione, dammi giustificazione, porta a chiarezza rispetto a te stesso questo di cui vivi nell'oscurità, eh? E allora il filosofo è colui che aiuta a portare alla luce le nostre convinzioni, nel senso di renderle non solo chiare, ma giustificate. In qualche modo, nella misura in cui noi possiamo giustificare, allora sentite però anche il peso, diciamo, in qualche maniera, no, l'eredità profonda, teologica, un po' protestante di questo termine, giustificazione. Ecco, in questa misura c'è una salvezza che noi portiamo alle nostre vite. L'altra anima è quella è quella scheleriana, se vogliamo, e così torno un po', no? E ora poi resterò nell'ambito scheleriano. Se, ecco, Husserl è il fenomenologo più socratico, forse Scheler è quello più platonico. E forse la parola centrale del suo pensiero non è tanto, che descrive, ecco, il modo di funzionare del suo pensiero, non è tanto giustificazione, che in tedesco suona Rechtfertigung, quindi Recht c'è, cioè dietro il diritto, la ragione, eccetera, ma è, io direi, contemplazione. Ecco, c'è una bellissima definizione che Scheler dà della filosofia, sempre, diciamo, nell'ambito così che abbiamo scelto del riflettere su quest'idea del salvare l'essenza. Ecco, qui si coniuga in questo modo. Filosofia è, dice Scheler, partecipazione regolata dall'amore della persona individuale finita all'elemento essenziale di ogni cosa. Partecipazione all'elemento essenziale di ogni cosa. E cosa vuol dire questo? Vi vedete che da un lato c'è tutta intera l'idea della filosofia, una sorta di amore per l'essenziale, che è, in qualche modo sorprende il non filosofo, sorprende che anche nel senso della questione apparentemente meno importante, anche più minuta, il filosofo si innamori come della essenza che va cercando. Ma appunto partecipazione all'elemento essenziale di ogni cosa. L'elemento essenziale cos'è? È effettivamente ciò che non varia, ciò che non muore di conseguenza, ciò che è come è, diciamo, al di sopra delle fluttuazioni del tempo, della dispersione, del consumo, della morte. E quindi, certo, c'è un senso anche profondo di salvezza nella partecipazione all'elemento essenziale di ogni cosa, lo splendore delle verità eterne, lo splendore della matematica piuttosto che della logica o delle scienze. Sì, però, appunto, come vedete qui, c'è un atteggiamento anche straordinariamente bello e nobile, perché questa partecipazione, come dire, è del tutto indifferente al fatto che noi poi siamo mortali. Questo è un senso di salvezza che è simile a quello che Spinoza riassunse nelle celebri parole, no? Amor dei intellettualis, no? Questo amore intellettuale di Dio, che non vuol dire così l'esclusione dell'affettivo, vuol dire questa indifferenza al proprio personale destino. Basta che ci sia il vero, questo basta, ed è sufficiente per in qualche modo salvare anche la mia vita, che invece letteralmente non si salverà, sarà perduta. Questo è l'atteggiamento in qualche modo anche platonico, greco, e che torna a sostanziare di sé il filosofo puro, no? Questo colui che qualcuno disse ignora di essere nato e che morrà, no? Perduto nella contemplazione, diciamo, del vero eterno. Bene, quindi così del nostro senso banale, il primo senso, Bewahrung, appunto, ora l'idea del vero forse torna fuori, conservare senza trasformare, ecco, per banale che fosse, invece ne è venuto fuori qualcosa di meno banale, indubbiamente, mi pare. Ora, di questo senso possiamo forse fare uso per la seconda parte, ahimè, speriamo di riuscire a dire qualcosa in questo poco tempo, e cioè scavare un pochino nell'altro senso, quello ulteriore, la trasformazione in qualche modo che è salvezza, e che è così legata anche all'idea di una redenzione, di un in qualche modo salvezza personale. E qui, allora, molto rapidamente, è qui che userei i miei fenomenologi, in quanto coloro che hanno introdotto non solo una nuova filosofia della religione, ma diciamo così, una nuova possibilità di pensare, vedere insieme in qualche modo, filosofia e religione, di pensare le relazioni fra filosofia e religione, fra, se vogliamo, ragione e fede, fra metafisica e teologia, una possibilità nuova. In che modo, in che senso? Come proprio da fenomenologi ripartiamo ancora una volta dalla cosa stessa. Cos'è religione oggi? Ecco, terribile, no? Si può certamente rispondere in due battute a questo. Quello che noi osserviamo guardando in giro oggi sono due cose che colpiscono molto. Un misto di ciò che si è chiamato la secolarizzazione, cioè, io lo tradurrei così, diciamo, la nostra progressiva, sempre maggiore, in sostanza, ignoranza per un verso e indifferenza per un altro, rispetto a che cosa? Rispetto, diciamo, alla trama di significato simbolico di tutti i nostri gesti, che indubbiamente nelle nostre culture era in qualche modo impregnata, diciamo, no? di cristianesimo, dalle nostre parti, no? Voglio dire che anche il più indifferente la più indifferente delle persone, in realtà, per poco che fosse vissuta, diciamo, in una cultura comune, anche soltanto per come è fatto il calendario, diciamo, era un po' teologo. C'è una sapienza, diciamo, della ripartizione e della donazione di senso allo spazio e al tempo che indubbiamente le culture cristiane hanno, in qualche modo, di cui hanno pervaso i giorni, la quotidianità, eccetera. E tutto questo invece a noi oggi è molto... sappiamo bene, insomma, reapprendiamo, impariamo, per così dire, ciò che i nostri nonni forse sapevano così, come l'aria, respiravano come l'aria. Dunque indifferenza e ignoranza rispetto alla trama simbolica, diciamo, di matrice religiosa dei giorni, da un lato, ma dall'altro assistiamo a un fenomeno veramente che colpisce soprattutto se noi pensiamo a questa religione che fu chiamata dai filosofi la religione dello spirito, il cristianesimo, e cioè il fenomeno della sua ripoliticizzazione, cioè che questa religione di cui si disse che precisamente era quella che più aveva saputo, beh, diciamolo in breve, distinguere ciò che è di Cesare da ciò che è di Dio, ritorna ad essere in qualche modo sotto i riflettori, e in quale chiave? In chiave di risorsa normativa per il governo delle coscienze e delle azioni umane. Io lo dico anche nel senso, se vogliamo, più nobile, diciamo meno, che tuttavia sorprende, perché in definitiva il governo delle coscienze e delle azioni umane, la nostra modernità si era abituata a ritenerla, da un lato, diciamo, affare della ragione pratica, e quindi, diciamo, questione e che fare, questione la cui risposta dovrebbe essere accessibile, come si soleva dire, alla ordinaria ragione umana, del tutto al di là, al di fuori di fedi, professioni, confessioni. E dall'altro la nostra modernità ci aveva abituato a pensare che il governo poi degli affari umani, nel senso della polis, della nostra umana convivenza, eccetera, spetta alle organizzazioni, appunto, umane, e a loro istituirsi in, appunto, polis e Stato, insomma, spetta a Cesare e non a Dio. Ecco, invece assistiamo a questo duplice fenomeno, in particolare quindi a questa ripoliticizzazione. Qui non posso dilungarmi perché andremmo da un'altra parte, e mi chiedo allora subito, ma che cosa può la fenomenologia aiutarci a capire del fenomeno, fra virgolette, religione? Ecco, anche qui può instradarci verso una ricerca dell'essenziale, già forse soltanto con una domanda: ma c'è qualcosa che possiamo chiamare il religioso, c'è qualcosa di comune alle religioni e ai momenti delle civiltà, della storia, eccetera, in cui una religione si è declinata, eccetera, c'è qualcosa di in qualche modo invariante, eccetera, oppure chiamiamo religione una serie disparata e non unificabile di, appunto, fenomeni diversi che vanno da fatti e fattori sociologici, economici, psicologici, pulsioni, bisogni, urti, forze, lotte. C'è qualche cosa di essenziale o non c'è? Ecco, e la risposta dei fenomenologi, naturalmente, non sorprendentemente, è sì. E qui arrivo subito al nostro tema. Perché? E questo è forse il saggio centrale dell'Eterno nell'uomo, l'opera di Scheler che avevo menzionato, e che dice questo: c'è stato un grande equivoco in tutta la storia lunga, dolorosa, anche sanguinosa, dei rapporti fra, diciamo pure rapidamente, ragione e fede, o se vogliamo filosofia e religione, limitiamoci, visto che non è piccolo, no, nel nostro Occidente. E qual è questo grande equivoco? Che ci sono stati tentativi reciproci di riduzione. Scheler dà questo schema. Sono invalsi due fondamentali modi di riduzione: il sistema dell'identità parziale o totale e il sistema del dualismo, della dualità, o meglio, la riduzione è solo nel primo, ma dall'altro lato c'è la mancanza di rapporto fra cosa e cosa. Ecco, fra l'atteggiamento fondamentale, diciamo, per intenderci e in breve, del filosofo e quello dell'homo religiosus. In sostanza, dice Scheler, c'è un'intenzio profonda che anima l'uno e l'altro, e sono due intenziones differenti, perché il filosofo in ultima analisi cerca e comunque sempre conoscenza e conoscenza dei fondamenti ultimi di ciò che è reale, è nel campo delle Sachen, delle cose che indaga, che gli stanno a cuore. Nessun filosofo è un tuttologo, ogni filosofo ha qualche cosa che sa meglio, che conosce meglio, ma lì va al fondo, va alla radice, va all'ultima analisi. Conoscenza, dunque, conoscenza dell'ultima fondamento di ciò di cui parla. E invece l'homo religiosus è in qualche modo motivato in profondità dall'aspirazione alla salvezza, e qui ci siamo. Ora passo rapidamente sulla descrizione dei due sistemi, perché vedete, da un lato la riduzione dell'uno all'altro può farsi per esempio da parte della filosofia rispetto alla religione, in cui, come dire, è quello che Scheler chiama l'atteggiamento gnostico, cioè questo bisogno di salvezza il filosofo se lo avoca a se stesso e dice: le mie dottrine vi salveranno, no? Oggi per esempio abbiamo un filosofo che sostiene che il divenire non c'è, che non si muore, che non c'è, appunto, questo in qualche modo è attraverso la filosofia, se possiamo crederci, che l'essere è tutto bello rotondo e non diviene, non muore. Questo è un gigantesco equivoco di tutto l'Occidente che ha prodotto il nichilismo, eccetera. Se riusciamo a chiedere questo, siamo salvi, perché pensiamo: è lì bello tondo, c'è, è salvo, e io sono lì perché sono anch'io essere, quindi questa è una salvezza che si potrebbe chiamare gnostica, cioè col concetto noi pensiamo, a soddisfare questa nostra aspirazione alla salvezza, e questa è anche una ragione per cui questo tipo di filosofie, diciamo, attirano molto, piacciono molto. E dall'altro lato c'è la riduzione inversa, che cioè il filosofo altro non sarebbe che, come dire, una sorta di razionalizzazione del vero, che è soltanto il vero rivelato, no? Ecco, il vero rivelato e quindi in sostanza è ai testi che bisogna tornare. Qui tutte le, diciamo, i filoni tradizionalistici tendono a questo tipo di riduzione, ma adesso lasciamo perdere la storia, eccetera. Torniamo invece all'idea di salvezza come l'elemento fondamentale dell'aspirazione proprio dell'homo religiosus come tale. E qui arriviamo un po' al dunque, al punto forse fondamentale. Perché che cosa è, come si articola questa idea? Si articola in quella che possiamo dire una eidetica, vale a dire una, diciamo, analisi essenziale dell'oggetto ultimo dell'homo religioso, il divino. Che cos'è il divino? Das Heilige. Che cos'è das Heilige? Appunto il salvifico. Heilige vuol dire il sacro, vuol dire il santo, eccetera. Ma come viene percepita, in quale sfumatura interessante viene percepita dai fenomenologi questa parola Heilig, das Heilige? Appunto attraverso anche proprio il senso originario di questo termine, perché Heilen vuol dire appunto guarire, risanare, ridare vita, ridare appunto salute. C'è quest'idea profonda che Scheler ha fin dall'inizio della religione come una sorta di come dire, ricerca che l'anima in se stessa fa del suo proprio potere di guarigione. Naturalmente non trova in se stessa, trova fuori di sé una, come dire, das Heilige, il salvifico, ciò che la salva. Vorrei potermi dilungare di più su questo, ma questo ha tantissime conseguenze importanti, perché da un lato ci dice, diciamo, dà il chiodo a cui si appende tutta la fenomenologia della salvezza nel secondo senso che abbiamo menzionato all'inizio. Perché cosa vuol dire questo? Vuol dire che, ecco, non caratterizziamo il divino come sacer nel senso di separato, nel senso appunto di in qualche modo appunto contrapposto al profano, neanche lo caratterizziamo esclusivamente come l'assolutamente altro, il trascendente, eccetera. In quegli anni, da notazione storica, Scheler traduceva un grande autore che fu tradotto anche da noi da buon aiuti, e cioè Rudolf Otto, un libro che si chiamava Il Sacro. Ma ecco, Scheler dice molto di più su questo senso, di più vicino forse alla nostra sensibilità, perlomeno alla mia. Una grande autrice del secolo scorso ha forse meglio, diciamo, esplicitato quest'idea di Heilig. Penso a Etty Hillesum, quando parla, diciamo, del balsamo per le nostre ferite. Ecco, questo è lo Heilig, un balsamo per le nostre ferite, per un verso, ma per un altro è la grande tradizione della, potremmo dire, la pneumatologia, la teologia cristiana dello spirito, che in qualche modo descrive lo Spirito Santo come appunto donum vitae, come ciò che dà vita, ciò che rinnova, ciò che ricrea, ciò che fa rinascere. E qui appunto posso ripercorrere alcuni testi. Io appunto tradussi e mi innamorai un po' di Agostino, ma non certo l'Agostino teorico, come dire, del servo arbitrio, non quello che poi purtroppo, diciamo, iniziò un pochettino l'idea di un braccio secolare, diciamo, della salvezza. No, l'Agostino che invece parla della allegria, nutre la mente solo ciò che la rallegra, ciò che la ravviva, ciò che in qualche modo ci fa respirare, ci dà respiro, ci dà vita, ci dà. E questo è in definitiva lo spirito nella sua lettura magistrale del tredicesimo libro delle Confessioni. Così dice Scheler, lo Heilig è questo. E questo rispetto anche all'esperienza del divino, con cui forse a questo punto vorrei concludere.
Sì, ma ancora 5 minuti.
Sì. Ecco. Ci porta alcune conseguenze veramente importanti. Prima conseguenza, ma attenzione, che cosa è questa cosa che salva? Come si manifesta? Qual è il suo fenomeno? Qual è la sua esperienza? Ecco, la sua esperienza è possiamo dire con una parola dovuta al nostro massimo poeta, è l'esperienza del massimo valore. Vale a dire, l'esperienza del divino è una esperienza di valore, è l'esperienza di un bene. Naturalmente Scheler va molto più in là nell'analisi poi di quello che è il divino nella nostra tradizione, in particolare in cui non è il sommo bene come tale che è percepito come appunto divino, ma come divino è percepito amor, l'amore, no? Quindi ciò che a sua volta fa vivere, appunto nutre, cresce, crea, eccetera. Ecco. Questo però vuol dire una cosa importante rispetto all'esperienza, diciamo, non soltanto della fede, ma più in termini più lati, insomma, l'esperienza spirituale è quella che ha a che fare in qualche modo con un assoluto. Che cioè questo assoluto, appunto, è dato al sentire, che è la nostra maniera di percepire il prezioso, il valore, il che non significa un sentimentalismo, il che significa semplicemente che l'idea che la fede abbia poi qualcosa a che fare con le opinioni è spuria, nel senso che, e qui Scheler è piuttosto analitico su questo punto, e valorizza anche molte cose della tradizione, e noi non abbiamo opinioni sul divino e certamente non possiamo pensare il divino, e su questo Scheler come dire recupera tutta la tradizione anche della teologia patristica prima e scolastica poi, che definisce il divino come la trascendenza assoluta. Voi sapete che perfino in Tommaso d'Aquino il Dio trascende le categorie e quindi non è sostanza, non è simile a tutto ciò che possiamo dire che esiste nel nostro mondo, eccetera. Ma perciò, che cosa vuol dire in qualche modo, fra virgolette, credere? Tommaso definisce questo atteggiamento come cum assensione cogitare, ma questo assenso certamente è un assenso che noi non possiamo dare a una conoscenza, a un pensiero di qualche cosa, perché questo pensiero non lo possiamo avere, perché per definizione Dio trascende ogni categoria, ogni pensiero umano. E allora che cos'è questa essere in conspectum Dei? Ecco. E qui la descrizione è molto bella, è in qualche modo essere semplicemente in cospetto del mondo, soltanto percepire il mondo come o nella luce di un valore supremo, che in definitiva al mondo non appartiene. Solo la differenza è nel percepire questo mondo così come c'è dato, non un altro, semplicemente alla luce di un sommo, di un massimo valore o no. E quindi diciamo che la questione sulla fede è pragmatica, chi vede di più. Ora, il punto che è importante rispetto al nostro tema, ecco, è un pochino questo qua, che la seconda, diciamo, conseguenza di questa caratterizzazione del divino come das Heilige, come ciò che risana, come ciò che guarisce, come ciò che ricrea, come ciò che rinnova, che fa rinascere, che rallegra, che dà fiato, che dà speranza, che dà vita, ecco, è che, e qui torniamo e finiamo alla leggenda kafkiana, è che però non c'è vita se non di ciascuna persona, non c'è vita che personale, e di conseguenza non c'è Heilig, non c'è bene, non c'è salvezza se non personale, in questo senso che c'è per ciascuno di noi una porta, ed è quella, questa porta, Scheler la chiama la Bestimmung, la destinazione dell'individuo, e a questo collega quello che è forse il pezzo più importante della sua filosofia, e cioè la sua etica, possiamo dire, vocazionale. Ciascuno di noi, e qui arrivo appunto a commentare quelle frasi un po' sibilline che avevo citato all'inizio, no? Sul fatto che il bene è la cosa più sconosciuta, che resta più sconosciuta rispetto al male. È quello che sta al di là di quella porta che pochi osano, diciamo, farsi aprire. Scheler presenta questa situazione: ciascuno di noi sta di fronte a un mondo, e questo mondo percepisce come prezioso ciò che in definitiva può rientrare nelle sue proprie possibilità di apportare nuovo bene al mondo. Questo bene come in realtà fonte di vita e quindi di creazione di cose nuove, ontologia del nuovo si chiama il mio libro, è profondamente radicata nel pensiero scheleriano. E allora, che cosa è quello che Scheler definisce il bene in sé per me? È ciò che soltanto io posso portare di buono a questo mondo, nel senso che nel piccolissimo o nel grandissimo c'è qualche cosa che in qualche maniera io sarei destinato, mi sarebbe possibile, sarei chiamato a fare, e in questo sarebbe la mia salvezza. La mia salvezza, intimamente mia e personale, perché appunto solo a me è destinato quel bene che è in sé, perché ne viene al mondo bene, ma è per me, perché sono io che devo portarlo, è quello stesso bene in sé per me, è mia salvezza personale, in quanto è salvezza ad un aspetto del mondo che solo io posso davvero in qualche maniera redimere. Ma redimere significa anche, ecco, e qui è l'ultimo aspetto che si ricollega poi alla vicenda dell'uomo davanti alla legge, no? Della vita. Redenzione, dice Scheler, lo dice nel primo saggio di questa raccolta, pentimento e pentimento e qualcos'altro, salvezza forse. Redenzione cos'è? È questo potere meraviglioso che dice essere nella vita umana, che l'anima ha appunto di guarire se stessa come? Riconferendo senso a tutta intera la sua vita passata, in funzione del bene presente che la persona stessa porta al mondo. Cioè il passato non si può cambiare, non è lui nelle nostre mani, ma quello che veramente è trasformato e trasforma la persona, di una persona forse morta fa una persona viva, una persona nuova, una persona rinata, questo è il senso del passato. E questo è redenzione per Scheler, e qui mi fermo. Bellissimo.
Sì, bel. Ringraziamo tutti la professoressa De Monticelli per questa splendida relazione che ha cercato di essere alla portata di tutti, ma che ha detto cose molto, molto profonde che andrebbero ancora elaborate, che dovremmo elaborare insieme perché possano passare attraverso la nostra meditazione personale. Ma mi è sembrato molto bello questa accentuazione, che è forse anche un po' tipicamente filosofica, alla elaborazione che possiamo dare della nostra salvezza, con questo accento alla individualità, all'apporto personale, al bene che si fa per noi. Bene, a questo punto possiamo partire con gli interventi e diamo la parola al primo.
Buonasera. No, non sento. Pronto? Si sente, sì? Dunque, secondo lei, può essere più lampada ai passi umani un robusto testo filosofico o un robusto o classico testo religioso? Grazie.
Si fa, si raccoglie o si raccoglie? Sì, meglio. Prendiamo altre. Sì, forse. Oh.
Sono insegnante, questa è un'insegnante di filosofia che conosciamo. Volevo sapere se nella sua conclusione. Volevo sapere se nella sua conclusione. C'è, come a me sembra, un robusto relativismo, e cioè quel bene che io posso apportare e di cui solo il singolo alla fine è giudice. Tutto questo inserito in una visione che fa capo al cristianesimo, così come si è configurato nella storia dell'Occidente, e stride un po'. Volevo sapere se ho inteso correttamente o no.
Sì, penso che si possa ricordare anzitutto che Husserl stesso paragona l'esercizio fenomenologico, in particolare l'esercizio dell'epochea, alla conversione religiosa, e quindi sotto questo profilo pone il rapporto tra le due esperienze in un modo estremamente diretto. Ecco, in secondo luogo volevo porre poi una questione in qualche modo complementare o ulteriore al suo approccio, cioè non pensa che sia comunque un compito imprescindibile della filosofia quello di articolare, o tentare naturalmente di articolare concettualmente le differenze tra le diverse fedi religiose, un compito che dopo il grandioso tentativo di Hegel non è stato poi più praticamente ritentato. Forse l'unico ad averlo ritentato sotto altre prospettive è stato Jaspers, in opere come La fede filosofica e anche I grandi filosofi, però senza lo stesso impatto di Hegel. Questo tentativo, cioè, di comprendere concettualmente le differenze tra le diverse religioni che abitano nel mondo.
Vorrei chiedere brevemente alla professoressa, dopo la sua brillantissima esposizione, se l'elemento fondamentale da salvare in quei fenomeni da salvare a cui lei ha fatto riferimento non sia proprio, rispetto alla modernità attuale, l'idea stessa di soggetto.
Io vorrei porre due questioni. La prima riguarda l'identificazione di Dio con il valore, anche con il valore supremo. Certo, questo nella prospettiva della fenomenologia di Scheller è un punto importante, ma mi chiedo, dobbiamo rimanere fermi a Scheller o far proprie magari le tesi critiche della tirannia dei valori di Carl Schmitt, che ha distrutto in un saggio brillantissimo proprio questa teoria del valore, mostrando come il valore sia strettamente connesso ad una problematica in larga parte economica, economicista, e che quindi Dio semmai ha tutt'altro campo che quello del valore. Io credo che certo possiamo anche oggi continuare a riprendere, a studiare i classici del pensiero fenomenologico, però bisogna anche dar conto delle grandi critiche che diciamo questo modo di pensare si è portato dietro, e penso che un saggio come La tirannia dei valori di Carl Schmitt non si possa trascurare nella riflessione. Secondo punto riguarda quello che è stato definito un po' la ripolicizzazione della religione. Qui io non ho capito se il cenno era strettamente fenomenologico e quindi descrittivo, o se in questa descrizione c'era anche un aspetto valutativo in senso negativo. Su questo vorrei chiedere una spiegazione, perché in realtà proprio questa politicizzazione della religione attuale è uno dei fenomeni più rilevanti e più importanti, e probabilmente proprio derivato da una attenta riflessione su quella crisi dei valori che ormai è sotto gli occhi di tutti. È chiaro che rispetto alla crisi dei valori, alla conflittualità dei valori attualmente esistente, torna sicuramente in campo prepotentemente l'aspetto religioso, e nel nostro paese sicuramente, come è dimostrato dai fatti, la posizione della Chiesa Cattolica. Grazie.
Scusate, io direi ora di rispondere a questo primo gruppo di domande e poi passeremo a un secondo.
Grazie, perché c'è già una bellissima batteria di... No, devo qui armarmi, come dire, di Spero anche, come dire, di rapidità, perché se dovessimo restare a rispondere con un minimo di soddisfazione a tutti, bellissime domande, tutte, bellissime questioni, bellissime osservazioni. Ve ne ringrazio molto. Robusto testo filosofico o religioso, qual è meglio, diciamo, per una maturità umana o una promozione, appunto una Bildung, come direbbero i miei autori? Io appunto credo che qui dipende veramente da ciò che uno è, e qui certo qui si aprirebbe un enorme lungo discorso che mi riporta subito alla questione sul relativismo. No, non credo che Scheler sia relativista, in ogni caso non lo sono io, in questo preciso senso. Sono stata molto rapida con la prima, forse poi ci ritorno, per questo vado dritta. Il bene in sé per me, Scheler vede una possibile accezione relativistica, e sarebbe questa: il bene che a me pare tale, per questo è bene, ma naturalmente a te pare tale altro bene e per te questo è il bene. Il relativismo porta appunto a situazioni di conflitto e in, diciamo così, non risolvibili. Questa non è il modo in cui si deve intendere questa espressione, il bene in sé per me, bensì, dice Scheler, quest'altra: ciò che in effetti io stesso soltanto, per la persona che sono, per il tipo di possibilità che mi sono date, per la situazione in cui mi trovo, in cui sono nato, eccetera, posso effettivamente portare al mondo. Il bene per me, nel senso che rientra nelle mie possibilità e non in quelle di un altro, ma in sé, perché è bene oggettivamente, cioè chiunque ha è in grado di riconoscerlo tale. Ora, questo è un punto fondamentale, perché oggi si fa veramente tanto parlare di relativismo e no, e se ne parla secondo me in due modi che sono complementarmente sbagliati, e cioè qual è l'errore comune a questi due modi? Il modo di coloro che ritengono una sana dose di relativismo indispensabile alla tolleranza, da un lato, e il modo di coloro che parlano della verità con la V maiuscola in qualche maniera si fanno portatori di questa verità con la V maiuscola. Questi due modi sono complementari perché? Perché c'è alla base l'identica fallacia, lasciatemi parlare come un filosofo per poco, e cioè la identificazione di due cose molto diverse, che sono la questione come stanno veramente le cose in termini di fatti o anche in termini di valori, o in termini, non importa che sia un giudizio di fatto, un giudizio di valore, come stanno effettivamente le cose, questo è giusto, questo non è giusto, questo è effettivamente così, non è così, la questione come le cose stanno, e la questione, la mia più o meno fondata opinione che così stiano le cose, se vogliamo la mia certezza che così stiano o non stiano. Ecco, queste due cose sono da distinguere. Il relativista è colui che, come fanno oggi i giornali, no, parla della mia verità, la tua verità, la sua verità, e naturalmente questo linguaggio non ha senso, perché delle due l'una: o accetta la contraddizione, e in un sistema dove vigono contraddizioni uno può dire esattamente tutto e il contrario di tutto, e quindi la mia verità, la tua verità alla fine non è la verità di nessuno, perché non è qualcosa che abbia senso. Oppure significa semplicemente depotenziare il concetto di verità al concetto di opinione. Ma un'opinione non necessariamente è vera, è semplicemente ciò che qualcuno crede sia vero. Allora, cosa significa distinguere il modo come le cose stanno in se stesse dalla certezza che io posso avere che stiano così o no? Significa precisamente che da un lato uno dice, bene, le cose stanno in un certo modo perché la realtà rende in effetti vere o false le nostre proposizioni, i nostri giudizi, ma del tutto a prescindere dalla circostanza che noi lo sappiamo o che addirittura arriveremo mai a saperlo. Vale a dire, se uno afferma che esistono delle verità, non sta necessariamente affermando e noi le conosciamo o e noi riusciremo a conoscerle o addirittura e io le conosco e vi dico quali sono. Affermare che esistono delle verità, vale a dire affermare che il mondo è così fatto che date delle proposizioni formulate con sufficiente chiarezza e delimitatezza le renderà vere o le renderà false, questa è una cosa e non ha niente a che fare col dogmatismo, è semplicemente appunto la tesi alternativa a quella di Gorgia, la tesi antiscettica. E però la sola possibilità di affermare questa tesi senza scadere appunto o in una sorta di appunto fondamentalismo dogmatico per cui non solo la verità c'è, ma io so qual è e ti dico qual è precisamente distinguere sempre fra il modo come le cose stanno e forse solo Dio, se c'è, sa veramente come stanno, e quello che io credo che effettivamente sia vero, credo che le cose stiano così, e allora come posso fare? Cerco di farti accedere, diciamo, all'evidenza che io ho per credere così, e se ho buone ragioni per credere così, anche tu le potrai finalmente vedere queste ragioni. E con questo vengo al punto rispetto a Scheler, no? Quello che lui chiama il bene in sé è certamente volta a volta qualche cosa di esprimibile in un giudizio di valore. Ora, il fenomenologo crede e si è sforzato di argomentare che il giudizio di valore non è affatto diverso dal giudizio di fatto nel richiedere e essere passibile di giustificazione razionale, fra virgolette. Cosa vuol dire però razionale? Vi sto già sfiorando l'ultima questione. Attenzione, vuol dire che così come se voi mi dite, io dico questo tavolo, questa tovaglia è grigia, dice come lo sai? Beh, lo vedo e porto, diciamo, un'esperienza accessibile però, in questo caso, a tutti noi, per giustificare la mia asserzione. Così se io dico fare violenza a un bambino è profondamente ingiusto, e come lo sai? Beh, lo sento, lo percepisco, mi è evidente, nel senso che ho, diciamo, una risposta affettiva, attenzione, affettiva vuol dire articolata, discreta, un sentire che mi informa sull'orrore di questa azione di fare violenza a un bambino. E se tu non lo senti, sarà difficile che tu possa riconoscere la mia evidenza, ma a differenza che nella questione di fatto, ecco, non si corregge l'errore semplicemente ripetendo l'esperienza, come quando si tira fuori il bastone dal bicchiere e si mostra che era illusorio che fosse spezzato, e si ripete l'esperienza sotto diverse condizioni e allora diventa evidente a tutti. No, lì bisogna lavorare sul sentire. Questo nella nostra civiltà, nella nostra cultura, si chiama educazione. Educazione del sentire è la, diciamo, parte della cultura più trascurata da molti secoli a questa parte. Questo è appunto una cosa che già punta un po' all'ultima domanda, ma vengo a quella che invece era la terza, su Husser, conversione filosofica e religiosa. Certo, sono d'accordo che c'è questo punto, anzi grazie di avermelo ricordato, in Husser c'è un parallelismo, c'è anche però una naturalmente profonda, diciamo, sottolineatura delle differenze. Non mi fermo qua a tirarle fuori. La questione sulla che sia possibile compito del filosofo quello di articolare concettualmente le differenze fra diverse religioni, ma certamente è uno dei possibili compiti del filosofo. L'unica cosa che io volevo appunto sottolineare è come questo filosofo non lo può fare se non prestando orecchio. Ecco, questo è il punto della fenomenologia, è che è una filosofia, diciamo, della recezione, dell'ascolto, una disciplina della passività, una disciplina della recezione, per così dire. In questo senso è profondamente realista, ma in questo senso è anche profondamente, come dire, ogni oggetto deve enunciarsi juxta propria principia, no? E quindi certo che il filosofo potrà cercare di portare alla luce dei suoi concetti di determinate differenze, Scheler stesso lo fa, e però la tradizione che lei ha menzionato lo fa anche di più. Jasper sì, certamente, comunque non possiamo fermarci su questo, ma il punto fondamentale era ascoltando però ciò che gli homines religiosi dicono, non, diciamo, sovrapponendosi a loro. Del resto, una frase bellissima di un fenomenologo dice che la filosofia è la passione per le distinzioni. E mi sembra che questo dica a che punto la fenomenologia è analitica, analysis. Ecco, sulla questione appunto della salvare l'idea stessa di soggetto, ma indubbiamente, no? Indubbiamente è una delle cose che del resto volevo, cui ho accennato all'inizio, e quando parlavo della sostanzialmente nostra convinzione più o meno malcelata che alla fin fine, avendo noi scoperto tutti i meccanismi del nostro cervello eccetera, o quasi, diciamo così, dobbiamo a questo punto rinunciare all'idea di soggetto, in particolare nel senso di appunto centro, diciamo così, di esperienza ragionata centro di azione libera. Naturalmente di fronte però alle come dire, evidenze e alle dimostrazioni che le scienze oggi ci offrono, beh, non basta dire bisogna scendere sul terreno e accettare il confronto, studiare. Il cervello va studiato, veramente, perché davvero ci sono tante cose da imparare, e allora si potrà anche incamminarsi con qualcosa da dire, però, non semplicemente ribadendo vecchi slogan, verso un credo giustificatissimo e giustissimo aspirazione a salvare il soggetto. E l'ultima raffica, quella è veramente difficile da, come dire, soddisfare in mezzo minuto. Io ritengo che Schmitt avesse profondissimamente torto. Lo ritengo, diciamo, qui veramente vorrei scaricare tutte le mie batterie, ma non posso. Ritengo che colui che è stato, diciamo così, il, diciamo così, costituzionalista di Hitler, e colui che in qualche modo ha giustificato fino in fondo il principio, diciamo così, se va via, però non le rispondo, perché io rispondevo a lei. No, questa era solo la premessa. Se mi vuole ascoltare vado avanti. Questa era solo la premessa.
Vabbè, Paolo.
No, infatti Kashmir l'ha tirato in ballo lei, e quindi io, cioè, così. Con la stessa Paolo, passione con cui io rispondo. Allora, Kashmir è stato indubbiamente il, fra virgolette, costituzionalista di Hitler. Questo non è un argomento, questa è una constatazione. Detto questo, che cosa ha detto Kashmir? Adesso non mi riferisco in particolare a quell'opera. Mi riferisco però alla, diciamo, idea, che del resto ha una matrice anche weberiana, per cui, in sostanza, L'idea di valore è un'idea che sostanzialmente corrisponde a una proiezione soggettiva. Quando Max Weber, che prima di Schmitt, parla del politeismo dei valori, dice: ma voi lo vedete, no? Chi parte dall'esperienza finisce al politeismo dei valori. Cosa vuol dire? Che appunto a ciascuno, secondo ciò che egli è, diciamo, qualcosa appare prezioso che a un altro tale non appare, e viceversa, e non può che esserci urto e conflitto, perché in qualche modo la dimensione dei valori è quella che Platone chiamava dell'antilogia, discorsi contraddittori, discorsi che si urtano l'uno contro l'altro, perché appunto quale una persona è tale, gli appare il bene, e da ciascuno appare diverso. Bene, la riflessione di Scheler non è una cosa che non parta da questo. Io non posso dilungarmi perché dovrei fare un'altra lezione. Tuttavia, diciamo, i fenomenologi sono nel Novecento quei filosofi che hanno cercato di mostrare possibile una rifondazione razionale del pensiero pratico. Naturalmente razionale vuol dire che la ragione che deve stare alla base anche del giudizio di valore, che dunque ha una sua obiettività e una sua accessibilità universale, esattamente come giudizio di fatto, deve essere intesa propriamente. Ciò che è fonte di evidenza e quindi di giustificazione razionale per un giudizio di valore è diverso da ciò che è fonte di evidenza e dunque di giustificazione razionale per un giudizio di fatto, di percezione, di matematica, di storia, eccetera. Ecco, diciamo, Carl Schmitt di questo non sa nulla, non se ne importa nulla, non analizza nulla, non risponde a nulla. Per lui valore non è altro che, in definitiva, proiezione di soggettività. E questo è, come dire, è una petizione di principio. O ragioniamo sui testi e sulle evidenze. Bene. La seconda questione, perché se no la faccio troppo lunga, la ripoliticizzazione, appunto, è appunto, certo, e questo risponde anche forse a una domanda precedente che è caduta per via, ci ha detto o non ci ha detto l'essenziale Scheler rispetto alla religione? Bene, io personalmente ritengo di sì, vale a dire che specificamente rispetto alla religione cristiana, io ritengo che effettivamente una distinzione radicale fra ciò che è di Dio e ciò che è di Cesare sia iscritta nel cuore del testo, diciamo così, più vicino al divino che io conosca. Detto questo, non è soltanto in questo senso il, come dire, separatismo della polis, della città, di Dio da quella terrena che io in qualche modo difendo. Difendo un'altra cosa, qui torno al valore, l'idea che c'è indubbiamente una forte differenza nella religiosità cattolica, diciamolo pure, cattolica proprio anche nel suo senso originario, cattolica universale, rispetto, diciamo, alla versione protestante del cristianesimo, e appunto una minor separazione fra il cielo e la terra. Ma in che modo questa deve essere intesa? Torno al valore, perché una delle grandi, secondo me, illuminanti riflessioni sul cristianesimo che i fenomenologi hanno dato è stata proprio quella di vederla come la religione dell'incarnazione. L'incarnazione in che senso? Sono pagine splendide di Scheler su Francesco che per primo inventò, diciamo così, la bellezza del paesaggio, la preziosità di cose semplici come l'acqua, il fuoco, l'aria, perché fece cioè vedere il valore, e valore non di utilità, valore gratuito, valore divino in qualche modo, che ogni visibile e umile cosa ha in quanto creatura. Questo è il nesso fra la terra e il cielo che il Catholicon, che la religione universale che Scheler ha in mente, ha portato in terra, non la donazione di Costantino né tutto quello che ne è seguito.
Abbiamo tempo ancora, pertanto sì, diamo spazio ancora qualche, sì, a due o tre domande.
C'è il tempo per una domanda. Lei a un certo punto ha menzionato, in maniera a me sembrata un po' caricaturale, il filosofo, senza nominarlo, Severino, giusto? Emanuele Severino.
Giustissimo, ecco. Mio esimio ora, collega, ho molto discusso anche con lui, non ne sparlo mai dietro le spalle.
Ora, Severino, con la sua filosofia, che può essere giudicata positivamente o negativamente secondo i punti di vista, però intende rispondere a un problema che secondo me è centrale nella religione, cioè l'angoscia dell'annientamento, che è tipico dell'uomo e direi che è essenziale all'atteggiamento religioso, al bisogno religioso dell'uomo. Allora io le chiedo, l'approccio filosofico riconosce in questa angoscia dell'annientamento un elemento che è essenziale, eidetico, per usare un termine caro alla fenomenologia, nella religione?
Riconosce un elemento eidetico
nella religione. Beh, io nel bisogno. Certamente, scusi, come... mi sono distratto un attimo
cioè,
sull'ultimo.
Ripeto, cioè, se l'approccio fenomenologico riconosce come essenziale nella religione questo motivo dell'angoscia dell'annientamento.
Assolutamente.
E come si pone di fronte a questo?
Assolutamente. No, ho cercato di dire che questo è precisamente per questi fenomenologi, diciamo, è come dire il vissuto originario, se vogliamo. Non l'unico, ma diciamo insieme all'altro, se vogliamo, diciamo, questa aspirazione alla salvezza è fatta di due grandi elementi che in linguaggio nostro, latino, agostiniano, potremmo dire confessio culpe, confessio laudis, no? Ci sono le due cose, c'è cioè questo senso in qualche modo della propria perdizione, nel senso che è quasi, diciamo, la colpa stessa della finitudine, l'essere in qualche modo soggetto al tempo e quindi alla dispersione, all'incompiutezza e infine alla morte, e poi invece la scelta, diciamo, per l'essere e quindi anche però a partire dalla gratitudine per questa infinita, diciamo, altitudo divitiarum, come diceva San Paolo, e sono pagine splendide che descrivono tutto questo e lo ritrovano, diciamo, a tutti i livelli, non solo nel cristianesimo paolino o agostiniano, ma in tutte le religioni. Il punto però è un altro, credo, nel senso, perché siamo partiti da Severino, no? Allora, diciamo, c'è un punto un po' fondamentale che è quello che all'inizio, con questa distinzione fra i due sensi di salvezza, avevo cercato di mettere un po' in luce, ma non ci sono tanto riuscita forse, e cioè, beh, purtroppo in filosofia quello che precisamente non va bene è, direbbero gli inglesi, il wishful thinking. Allora, vale a dire, cioè, diciamo, il pensare vero quello che si desidera lo sia. Allora, il punto è questo. Il filosofo ha il diritto, diciamo così, di come dire, presentarsi come il salvatore dell'essenza, nella misura in cui si confronta con le evidenze e le controevidenze. Vale a dire, se di fronte ai fenomeni, cioè all'apparenza che noi siamo mortali, che le cose sono finite, eccetera, la risposta è tanto peggio per i fenomeni, perché questa è tutta una gigantesca illusione. Sì, ma se poi uno chiede, ma l'evidenza per questo, cioè questo che dici, perché lo dici, come faccio a vederlo anch'io? Qui si tace, non c'è risposta sulla giustificazione, c'è invece far valere che cosa? La risposta a un bisogno. Già, grazie. Anche io sarei tanto felice che ciò fosse vero. Ma come fai a dirlo? Allora, vede, il punto che ho tentato di sottolineare fino a questo punto è che una cosa è avere bisogni e cercare risposte ai bisogni. Oh, attenzione, quella religiosa non è mica una via facile. Nel senso che non a caso il senso di salvezza che là prevale è quella con trasformazione o niente. Con trasformazione o niente, non è che ti compri la salvezza gratuitamente modificando un paio di concetti, questo è il punto. Se invece lavori con i concetti, allora mi dispiace, ma devi rispondere alle obiezioni, devi conoscere la logica, E devi anche però, insomma, rispondere alle obiezioni logiche.
Bene. Direi che l'ora è tarda, quindi possiamo chiudere qui. Ah, voleva ancora una domanda, allora.
Dove? Può aspettare.
Non è detto.
Però volevo dire che questa trasformazione avviene con la meditazione, avviene con una volontà, ma una vera volontà, è per quello io l'ho capita. Ma penso che tante persone in questo fatto qui non la capiscono.
Certo, la volontà è un tema grandioso, indubbiamente. Io penso però che più che la volontà, come dire, i maestri, i padri, i dottori hanno sottolineato in qualche modo una trasformazione che ha poco a che fare con lo sforzo. Scegliere su questo è bellissimo perché distingue due grandi atteggiamenti: lo sforzo, lo stringere i denti, il volere, il tendere, e in qualche modo l'umiltà del lasciar essere, del lasciar avvenire, del lasciar divenire, del lasciar maturare, dell'ascoltare, del tacere, della meditazione, come lei dice. Ci vedo poca volontà lì dentro, ci vedo molto, molto, molta attenzione, che è un'altra cosa.
Beh. Allora, grazie a tutti e ricordo ancora gli appuntamenti della prossima settimana, del primo e poi del 10 marzo. Arrivederci a tutti e grazie ancora alla professoressa De Monticelli. La filosofia suscita più passione. Suscita più passione. Sono cose strane.